Il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dalla montagna, si affondò intorno ad Aronne e gli disse: «Facci un Dio che cammini alla nostra testa, perché a quel Mosè, l'uomo che ci ha fatti uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che cosa sia accaduto». Aronne rispose loro: «Togliete i pendenti d'oro che hanno agli orecchi le vostre mogli e le vostre figlie e portateli a me». Tutto il popolo tolse i pendenti che ciascuno aveva agli orecchi e li portò ad Aronne. Egli li ricevette dalle loro mani e li fece fondere in una forma e ne ottenne un vitello di metallo fuso. Allora dissero: «Ecco il tuo Dio, o Israele, colui che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto». Ciò vedendo, Aronne costruì un altare davanti al vitello e proclamò: «Domani sarà la festa in onore del Signore». Il giorno dopo si alzarono presto, offrirono olocausti e presentarono sacrifici di comunione. Il popolo sedette per mangiare e bere, poi si alzò per darsi al divertimento. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Già abbiamo visto ripetutamente come il cammino di Israele nel deserto è un cammino con molti momenti di crisi. Prima la paura del faraone, la paura di morire nel Mar Rosso, la fame, la sete, la fatica del cammino, le difficoltà che sembrano sempre rimettere in discussione la libertà, ecco, questo cammino di libertà che il popolo ha intrapreso sotto la guida di Dio. È uno dei momenti, forse, ecco, anche più famosi e principali di queste crisi, è proprio quella che avviene qui al Sinai, che viene raccontata nel capitolo 32 e poi anche di nuovo ripetuta nel capitolo 9 del Deuteronomio, che è il momento in cui ai piedi del monte il popolo si costruisce il vitello d'oro. Come abbiamo, diciamo, fin dall'inizio, ecco, di questo percorso nel libro dell'Esodo, anche questo è un testo molto composito che risulta da tradizioni diverse che sono state messe insieme, non sempre in maniera tranquilla, in maniera ordinata, ma anzi a volte ci sono addirittura contraddizioni, vengono fatte delle affermazioni e poi dopo vengono contraddette, vengono negate, ecco, quindi è un testo che denuncia appunto ampiamente questa sua caratteristica composita e si trova in una sezione del libro dell'Esodo costituita da tre capitoli, 32, 33 e 34, dove ci sono appunto tanti testi narrativi molto importanti che noi appunto anche la prossima volta continueremo a vedere, e racchiuso in due blocchi che vanno dai capitoli 25 al 31 e poi dopo dal 35 al 40, che sono costituiti da testi legislativi, soprattutto testi liturgici. La prima parte parla di, cioè è Dio che spiega a Mosè e al popolo attraverso Mosè come costruire la tenda, come fare tutti i vari riti, come si devono svolgere, e poi dopo nella parte successiva come tutto questo viene, quello che prima era stato detto, come viene realizzato. Questa parte, ecco, questa sezione dei capitoli 32, 33 e 34 viene spesso intitolata, chiamata la sezione del dramma dell'alleanza, perché ci mette subito di fronte a una caratteristica fondamentale della storia dell'alleanza, cioè il suo essere una storia non tranquilla, pacifica, lineare, ma è sempre una storia carica di problemi, di difficoltà. Appunto, subito dopo l'accettazione da parte del popolo dell'alleanza, ci ricordiamo, ecco, come solennemente il popolo aveva dichiarato: tutto quello che ha detto il Signore noi lo faremo e lo ascolteremo, e poi di fatto subito dopo fa subito tutto il contrario. È il primo gesto questo di Israele dopo aver ricevuto l'alleanza con Dio, e il primo gesto è un gesto di peccato, ecco. La tradizione del vitello d'oro rispecchia un periodo storico preciso, anche questo avevamo detto più volte, come in realtà il testo, la redazione finale del libro dell'Esodo, come più o meno di tutto il Pentateuco, risale all'epoca molto successiva, nel tempo intorno all'esilio, subito prima, durante, subito dopo l'esilio. E questo episodio in particolare rispecchia proprio il periodo storico successivo alla morte di Salomone, circa, diciamo, intorno al 930-900 avanti Cristo, quando il regno che era stato iniziato da Saul, consolidato e costruito, potenziato da Davide, arricchito da Salomone, viene diviso in due parti: una parte al nord con re Geroboamo e 10 tribù, seguito da 10 tribù di Israele, e che ha fissato la capitale in Samaria, città appunto del nord, e un altro regno, il regno del sud o il regno di Giuda, perché appunto è costituito praticamente da questa tribù del popolo, con a capo, di cui è re, inizia Roboamo, figlio di Salomone, e dove che ha come il regno del sud, che ha come capitale Gerusalemme, e quindi dove c'era anche il Tempio. È importante in questo, per capire questo, l'episodio del vitello d'oro, vedere nel primo libro del Re, nel capitolo 12, ci viene raccontato che Geroboamo, quindi nel regno del nord a Samaria, oltre a un progetto politico, si potrebbe dire, ha anche un progetto religioso, che però è asservito al progetto politico, perché praticamente viene presentato il re che fa un ragionamento dicendo che a Gerusalemme c'è il Tempio, che era, ricordiamo, l'unico tempio a cui Israele poteva andare per il culto. Però, ecco, lui si rende conto che se la gente va in pellegrinaggio a Gerusalemme, e ci andavano ripetutamente, come sappiamo, anche più volte l'anno, rischiano di legarsi all'altro regno, e quindi il suo regno, il suo popolo gli può sfuggire di mano. E allora si domanda: che cosa posso fare? E che cosa decide di fare? Ricostruire un santuario alternativo. Anzi, in realtà ne costruisce due poi, uno a Betel e uno a Dan, che sono uno al confine sud e l'altro al confine nord del regno, quindi in qualche modo viene incontro a tutte le necessità del popolo. A seconda di uno dove vive, si può recare in uno di questi due santuari per compiere il culto. E al versetto 28 del capitolo 12 del primo libro dei Re si dice proprio: dopo essersi consigliato, il re Geroboamo preparò due vitelli d'oro e disse al popolo: siete andati fin troppo a Gerusalemme. Ecco Israele il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Ecco Israele il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Ne collocò uno a Betel e l'altro lo pose a Dan. Questo fatto portò al peccato. Il popolo infatti andava fino a Dan per prostrarsi davanti a uno di quei vitelli. Quindi, davanti al vitello d'oro, il popolo dice le stesse parole: ecco il tuo Dio Israele che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Allora, gli autori, i redattori del testo dell'Esodo, del Pentateuco, hanno visto proprio nella costruzione del vitello d'oro del deserto qualcosa di molto simile a ciò che è avvenuto al tempo di Geroboamo, cioè il tentativo di una materializzazione di Dio. Poi dopo lo vediamo molto, molto meglio. Allora cominciamo, ecco, a vedere più da vicino il testo. Noi abbiamo letto la prima parte proprio della costruzione del vitello, ecco, vedremo poi anche un po' il proseguo dopo del testo, di tutto il capitolo. Allora Mosè è davanti a Dio sul monte per ricevere le tavole della legge. Rimane lì per 40 giorni e 40 notti, non mangia e non beve. E questo è un digiuno fortemente simbolico. Ecco, sappiamo che il cibo serve per vivere, ma Mosè sta attendendo la parola del Signore, la legge che dà la vita. Allora per questo non mangia, perché attraverso questo digiuno indica che la vita viene da altrove. Il Deuteronomio direbbe: non di solo pane vive l'uomo, ma di tutto ciò che esce dalla bocca di Dio. C'è un numero 40, che sappiamo fortemente simbolico, implica la compiutezza, ritorna tante volte nella scrittura. Quindi Mosè è colui che in maniera, si potrebbe dire, perfetta aspetta la legge di Dio come dono di vita, come possibilità di vivere una vita in comunione con Dio, da veri figli. Di fronte però a questa permanenza il popolo si trova in difficoltà. Il popolo, dice il versetto 1 proprio, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, a scendere dalla montagna. Tardava rispetto a che cosa? Qual era il criterio per cui si poteva dire che tardava? In realtà non c'era un tempo stabilito, non è che Mosè aveva detto vado su per due giorni, tre giorni, una settimana, no? Quindi che vuol dire questo tardava? Ci dice che il popolo non sa attendere. Ci dice l'importanza dell'attesa, della capacità di attendere. E se uno vive nell'attesa, non è mai troppo tardi. Il tempo non è mai troppo lungo, perché l'attesa è un tempo di desiderio, no? Si potrebbe dire anche che il Signore fa sempre tardi. E anche che la salvezza ci prende sempre alla sprovvista. Non possiamo noi decidere quando, e come viene. Il tempo della salvezza può essere incredibilmente lungo e incredibilmente breve, perché non dipende da noi. E il popolo però dice perché, cioè che cos'è che lo turba, si potrebbe dire. A quel Mosè, l'uomo che ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che cosa sia accaduto. Quindi quell'uomo che ci ha condotto fuori dall'Egitto non sappiamo che fine abbia fatto. Sparito su questa montagna, lampi, suoni Ma lui è il mediatore che sta sulla montagna per ricevere l'alleanza di Dio. E invece il popolo volta le spalle a Dio in cerca di un altro. Ma Dio non è l'unico che è abbandonato. Insieme a Dio è abbandonato anche Mosè. Voltano le spalle anche al mediatore. Perché è un mediatore che non risponde anche lui alle loro aspettative. Già i presupposti erano un po' poco rassicuranti. Era un assassino, era uno che doveva parlare a nome di Dio e balbettava, quindi già, e poi era un poco affidabile, non era controllabile, seguiva questo Dio che appunto non controllabile anche lui in fondo. E allora cosa fanno? Scelgono un altro mediatore. Sono loro che scelgono, dice adesso ne scegliamo uno noi, il mediatore è più adatto, che fa quello che gli chiediamo, che ci accontenta, che non va dietro a questo Dio, ma che fa quello che noi gli diciamo. Facci un Dio che cammini alla nostra testa, questo noi vogliamo, e tu sei uno che ci fa questo, fa quello che vogliamo noi. Noi abbiamo visto bene come il primo comandamento diceva: non avrai altro Dio all'infuori di me, non ti farai idolo di metallo fuso, non lo adorerai. L'alleanza è fondata sulla fiducia in Dio, esclusiva, assoluta si potrebbe dire. In un Dio però che raggiungibile solo appunto attraverso il mediatore, attraverso una parola. E allora proprio... poi l'approfondiremo meglio, ma diciamolo subito che l'istinto del peccato è proprio quello di materializzare Dio, di avere qualcosa di concreto. Dice, quest'uomo è andato sulla montagna e chissà dove è finito, e allora con lui è svanita anche la fiducia in Dio. Allora tu facci un Dio fatto con le nostre mani. Inventa qualcosa che ci rappresenti la nostra guida. E si parla a volte di questo momento come del peccato originale del popolo di Israele. E quindi questo testo potrebbe essere messo in parallelo con il capitolo 3 della Genesi. Siamo all'inizio della vicenda di Israele, il peccato avviene nel momento in cui viene data la legge, nel momento in cui si instaura una relazione, si potrebbe dire, stabile con Dio, e viene violato subito questo patto, questa alleanza, questa relazione viene rotta subito. Per mancanza di fiducia nei confronti di Dio e per la sostituzione di Dio con qualcosa d'altro. È lo stesso cosa che avviene anche in Genesi 3. Mangiando dell'albero, della conoscenza del bene e del male, l'uomo si pretende di sostituirsi a Dio. Quindi hanno abbandonato il Dio della vita per cercare sicurezza in un idolo morto, un vitello di metallo, fatto con le loro mani. E questo è un atto assolutamente, si potrebbe dire, di stoltezza, che viene descritto bene con ironia nel Salmo 106. Si fabbricarono un vitello sull'Oreb, si prostrarono a un'immagine di metallo fuso, scambiarono la loro gloria con la figura di un toro che mangia fieno. Dimenticarono Dio che li aveva salvati, che aveva operato in Egitto cose grandi, prodigi nel paese di Cam, cose terribili presso il Mar Rosso. Questo è ciò che fa vuol fare il popolo, e Aronne risponde positivamente e gli dice: togliete i pendenti che hanno agli orecchi le vostre mogli e le vostre figlie e portateli a me. Egli li fece fondere in una forma e ne ottenne un vitello di metallo fuso. Già si comincia bene, no? Perché l'idolo ancora non esiste e già toglie. Dio dona, no? Dio dalla legge, dall'amore, dalla libertà. L'idolo già ancora, prima di esistere, toglie. Togliete i pendenti. E ne ottenne un vitello di metallo fuso. Ecco, questo termine vitello è usato nella Bibbia sempre in questa accezione, quando si parla appunto dell'idolo, e quindi è usato in senso dispregiativo, perché in realtà si tratterebbe di un toro, che è l'immagine ovviamente della potenza, della fecondità. È un tipico simbolo magico, mitologico della divinità, ecco, il toro. E la Bibbia invece trasforma il toro in un vitello, quindi ne fa qualcosa un pochino di ridicolo, o una caricatura si potrebbe dire. Però, ecco, bisogna approfondire un attimo per capire bene ciò che si sta facendo qui. Israele non sta facendo un Dio, quello che loro si rappresentano non è Dio, è un'immagine che deve richiamare la potenza di Dio. Tra l'altro, anche nei due santuari di Betel e di Dan, dove Geroboamo ha costruito il vitello d'oro, di per sé il vitello d'oro non è l'idolo, ma è il pedestallo dell'idolo. È il, si potrebbe dire, il trono di Dio, dove la divinità è seduta. Quindi Israele utilizza questa figura per rappresentare la presenza del Signore in mezzo a loro, inizialmente. Ma è un modo per concretizzare, per dare concretezza al Dio invisibile, per renderlo tangibile, visibile, concreto e in fondo rassicurante. E questa, guardate, l'eterna tentazione dell'uomo che cerca di racchiudere Dio nei propri schemi, di renderlo comprensibile, controllabile, obbediente e rispondente ai propri bisogni. Se si vuole andare ancora più a fondo, possiamo dire che è il rifiuto della trascendenza di Dio. E per cercare in fondo un Dio meno esigente, più facile, più accessibile. Allora ecco, Israele si fa il vitello non per dire che quello è Dio, ma per dire che quello rappresenta Dio. Infatti dice, questo è il Signore che vi ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Cioè, di per sé quel vitello non è un idolo, non è Baal, ma è la rappresentazione del Dio di Israele, di Adonai. Solo che è una rappresentazione comprensibile, manovrabile, non è più quella colonna di nube che parte e si ferma dove e quando vuole, che decide quindi quando Israele si deve fermare, dove deve andare. Ma è il popolo che porta dietro il vitello d'oro. Quindi è il Dio portato dall'uomo. È un Dio che in qualche modo obbedisce all'uomo. È un Dio, è il Dio di Israele, ma è un Dio addomesticato, se vogliamo. E questo però capite bene che è la strada che porta all'idolatria. Perché da questo poi a dire che in realtà quello è Dio, non ci vuole niente. E il rischio è anche per noi. Ogni volta che noi pretendiamo di chiudere il Signore in un'immagine, in una figura, ma non nel senso di un quadro, ma in un'immagine che noi ci facciamo di Dio, noi ne facciamo un idolo. Tutte le volte che noi rinchiudiamo Dio nei nostri criteri, ne facciamo un idolo. E appunto, ecco, il popolo dice, ecco il tuo Dio Israele, colui che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Quindi già all'inizio della storia dell'alleanza c'è stato questo peccato di idolatria. E quindi, ecco, durante tutta la storia il popolo ha riconosciuto le proprie idolatrie in questa idolatria, è diventato una specie, si potrebbe dire, di paradigma. E allora Aronne, ecco, vedendo questo, sembra quasi travolto dagli eventi, no? Poi dopo Mosè lo rimprovererà, lo vedremo. Dice che Aronne, Aronne, versetto 5, costruì un altare davanti al vitello e proclamò, domani sarà festa in onore del Signore, vedete? Non è che dice Baali, ma è del Signore. Quindi c'è una festa in onore del Signore, che però poi dopo viene unita a un'orgia che era tipica delle feste idolatriche cananee, quindi già in questo è segnalato una degenerazione, comincia, diciamo, si potrebbe dire la confusione, questo scivolamento verso l'idolatria. La figura di Aronne qui sicuramente ha un ruolo importante e serve in qualche modo a criticare il sacerdozio tradizionale in Israele, che già al tempo dell'esilio aveva perso la sua autorevolezza, non si era conservato fedele alle tradizioni antiche. A questo punto, ecco, la scena si potrebbe dire cambia location, ambientazione, si va sul monte dove il Signore e Mosè sono a colloquio, e Mosè appunto compare subito come intermediario tra Dio e il popolo. Qui è interessante perché fino adesso noi avevamo visto Mosè come il rappresentante di Dio presso il popolo, che portava la parola di Dio, la legge di Dio, la volontà di Dio presso il popolo. Adesso invece porta davanti a Dio le esigenze del popolo, parla a nome del popolo. E c'è un discorso che Mosè fa, abbastanza lungo, che va preso un po' con le pinze, perché è rispecchia una teologia molto antica, molto arcaica. In fondo, infatti, è pieno di antropomorfismi, cioè si attribuiscono a Dio sentimenti, parole molto umane. Però vedremo che ci sono delle indicazioni molto interessanti. La prima arriva subito in quello che Dio dice a Mosè, no? Gli dice: vai, scendi, perché il tuo popolo, che tu hai fatto uscire dal paese d'Egitto, si è pervertito. E in conseguenza dice: distruggiamoli. Io li voglio distruggere. Dirà dopo. E questo è molto importante, questa denuncia, si potrebbe dire, che Dio fa del popolo e del peccato del popolo nei confronti di Mosè. Dio parla del peccato del popolo in tutta la sua gravità, in tutta la sua serietà, perché solo passando attraverso la presa di coscienza, si potrebbe dire, da parte del popolo, da parte dell'uomo e anche quindi da parte nostra, della gravità, della serietà del peccato, si può arrivare al perdono, che questo abbiamo detto tante volte. L'accoglienza del perdono suppone da parte del peccatore una coscientizzazione, si potrebbe dire, presa di coscienza del male del proprio peccato. Dio vuole perdonare. Qui sembra che voglia condannare, ma in realtà Dio vuole perdonare. Ma prima il popolo deve capire, deve riconoscere quello che ha fatto. Solo così si potrà vincere il male. E sembra quasi che Dio chieda il permesso a Mosè. Al versetto 10: ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li distrugga, di te invece farò una grande nazione. Sembra che Dio appunto chieda il permesso a Mosè, come se si fossero invertiti i ruoli, e in fondo è vero, perché se l'uomo si fa Dio, Dio si fa uomo, e questo ovviamente, se volete, ci può essere anche una risonanza sull'incarnazione, ma l'unico modo per far uscire il popolo da questo circolo vizioso di volersi fare un Dio che cammini con noi, che sia alla nostra portata, l'unico modo appunto è che Dio si metta dalla nostra parte, inverta ruoli in qualche modo. E allora appunto dice a Mosè: il tuo popolo, che tu hai fatto uscire dal paese d'Egitto. Noi sappiamo che in tutta la scrittura poi invece si dice, anche nell'Esodo, ma anche nei Salmi, nei profeti, Dio dice: io ho fatto uscire questo popolo dall'Egitto con braccio disteso, con mano potente. Io ho fatto questo per voi. Qui invece Dio dice a Mosè, il tuo popolo, che tu hai fatto uscire dall'Egitto. Quel popolo per cui tu hai rischiato il passaggio nel mare, hai rischiato quando hai battuto sulle rocche, hai sfidato i serpenti, no? Questo popolo che tu hai fatto, questo è il popolo che tu hai fatto uscire dall'Egitto, tu l'hai guidato, tu hai rischiato, tu sei stato con lui in tutti i passaggi di questo deserto, tu te ne sei occupato, per questo è il tuo popolo che tu hai fatto uscire e questo tuo popolo si è già pervertito. È un popolo, dice Dio, dalla dura cervice, versetto 9. Ho visto che è un popolo dalla dura cervice. Sono dei testoni, si potrebbe dire, peccatori. C'hanno la cervicale, c'hanno il collo irrigidito. Anche noi tante volte, no? Anzi, praticamente tutti abbiamo ormai la cervicale, no? Perché non si, la dura cervice di cui parla Dio qui non significa essere cattivi, ma significa essere induriti. Quando si portano il peso, quando noi siamo come Atlante, che pensiamo di dover portare il peso del mondo sulle nostre spalle, poi dopo le nostre vertebre si irrigidiscono, i muscoli si tendono, tutto fa male, tutto si diventa storto, tutto va fuori posto. Siamo un popolo dalla dura cervice, irrigidito, come il popolo di Israele. E Dio dice, ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li distrugga. Di te invece farò una grande nazione. Anche questo non è una notazione da poco, perché Dio ovviamente si è proprio arrabbiato, e come chiede se visto il permesso a Mosè di tirare una riga, si potrebbe dire, di far sparire questo popolo e costruire un'altra grande nazione a partire da Mosè. E qui Mosè, forse Dio sta mettendo alla prova Mosè, lo sta un po' lusingando per vedere. È il tuo popolo, però guarda, facciamo una cosa, fanno impazzire te, fanno impazzire me, ripartiamo da capo e con te io farò una grande nazione. E invece Mosè supplica il Signore per il popolo con una grande preghiera di intercessione, dove non dice che va tutto bene, non dice che lui vuole sì, insomma, diventare una grande nazione. Mosè intercede per il popolo come aveva fatto Abramo per Sodoma e fa una supplica affettuosa e un po' anche furbastra. Sembra quasi che Mosè sia più buono di Dio, sia anche più intelligente di Dio, perché dice delle cose che sembrano quasi con cui Mosè sembra voglia far ragionare Dio, cerca di spiegargli perché conviene perdonare questo popolo, e Dio si lascia convincere. E Mosè fa un ragionamento che si fonda su tre argomenti, e li troviamo nei versetti 11-12. Il primo dice praticamente che, dato che tu hai già fatto del bene a questo popolo, ti sei compromesso in qualche modo, ora bisogna continuare, bisogna, non si può interrompere, bisogna portarlo a termine, ecco. E ridicendo a Dio che bada, in realtà non l'ho fatto uscire io questo popolo dall'Egitto, ma l'hai fatto uscire te. Perché, Signore, divamperà la tua ira contro il tuo popolo che tu hai fatto uscire dal paese d'Egitto con grande forza e con mano potente? Ecco, sei stato te, e quindi adesso non puoi lasciare l'opera a metà. Il secondo argomento mette in campo gli egiziani, dice: ma che penserebbero, che potrebbero dire gli egiziani? Tu hai tirato questo popolo fuori, questo popolo dall'Egitto, e ora tu li fai morire nel deserto. E gli egiziani potrebbero dire che l'ha fatta apposta, oppure diranno che non ce l'ha fatta, che in realtà non è un Dio potente, non ce l'ha fatta a portarli fino alla terra che aveva promesso, e per questo li ha fatti morire nel deserto. Si potrebbe dire che tenta quasi Mosè di stuzzicare l'orgoglio di Dio, no? E gli dice, insomma, come gli dice, insomma, tu fa una brutta figura se tu li fa morire adesso, direbbero che razza di Dio è, è un Dio che li ha portati fuori per farli morire. Il terzo argomento è legato alla storia, si potrebbe dire questa stuzzica l'affettività di Dio, perché gli ricorda dalla parola data e anche la fedeltà alla sua parola. Dice: ricordati che hai dato la tua parola ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe, hai fatto delle promesse e adesso non ti puoi rimangiare la parola, si potrebbe dire. Dice: ricordati di Abramo. E questo ricordati è importante. Il ricordo, sempre quando si chiede a Dio di ricordarsi nell'Antico Testamento, si chiede a Dio di intervenire, di operare. Non è una memoria fine a se stessa, che rimane nella mente, diciamo. Con questi tre ragionamenti Mosè riesce a convincere Dio, si potrebbe dire, il quale decide, dice: va bene, non distruggerò il mio popolo. Il Signore abbandonò il proposito di nuocere al popolo. Però nel proseguo Mosè, dopo che Dio ha perdonato, Mosè opera una seria, severa, si potrebbe dire, punizione di quelli che erano stati i trasgressori. Quando Mosè arriva, lancia una specie di grido di guerra, chi è per me venga con me. E allora, ecco, i Leviti prendono posizione, si schierano con Mosè e ricevono l'incarico di eliminare quelli che sono i traditori e gli idolatri. Però prima, ecco, Mosè, ecco, arriva all'accampamento, vede il vitello, sente il canto, e appunto manifesta tutta la sua ira, diciamo anche disappunto, per quello che vede e quello che sente. È come se gli dicesse: voi vi siete fatti un Dio, un idolo, e quindi non meritate il dono della parola scritta da Dio, perché voi non sapete leggerla, non sapete ascoltarla, non sapete e non sapete fare questa parola. Voi volete un Dio che si veda, non avete memoria, non avete costanza. E allora scaglia le tavole, le spezza e distrugge il vitello d'oro, lo polverizza, lo brucia nel fuoco, lo sparge, sparge la polvere nell'acqua e la fa bere agli israeliti. Quindi più distrutto di così il vitello non si potrebbe, non esiste proprio più. Il vitello d'oro, l'idolo, è niente, è venuto da voi, voi l'avete fatto e a voi ritorna, bevendolo ritorna a voi. Questo è tutto qualcosa che appartiene a voi, che è una vostra iniziativa, non c'entra nessun altro, e tantomeno c'entra Dio. Mosè così cerca di portare il popolo a riconoscere il proprio peccato, così da potersi convertire e essere perdonato. In questo senso Mosè si manifesta ancora mediatore della parola e della volontà di salvezza di Dio. Quello che fa è un gesto però di per sé irreparabile, no? Perché spezza le tavole, ma con questo gesto irreparabile vuole esprimere l'irreparabilità del peccato. L'idolo è frantumato in polvere, gettato nel torrente e fatto bere. Questo è un particolare, per esempio, che non c'è nel racconto del Deuteronomio. E è un po' strano. Che significa questo, in realtà? Mosè fa bere agli israeliti l'acqua in cui aveva gettato la polvere del vitello. Non si sa con certezza, però l'unico riferimento che possiamo trovare è nel libro dei Numeri, capitolo 5, dove si parla di un giudizio di Dio fatto nei confronti della donna sospettata di adulterio, che in un rito apposito le si faceva bere un'acqua, l'acqua mescolata con la polvere presa dal pavimento del tempio, del santuario, e se l'acqua non arrecava danno alla donna, questa veniva riconosciuta innocente. I Vangeli apocrifi dicono che Maria sia stata sottoposta a questa prova. Allora forse si potrebbe dire, intravedere un senso dell'acqua del torrente che Mosè fa bere al popolo come un'indicazione: Israele, che è adultero, che ha tradito il Signore costruendo il vitello d'oro, ora beve l'acqua con la polvere dell'idolo e rimane salvo, a indicare il perdono di Dio che restituisce al popolo la propria innocenza. E poi Mosè si rivolge a Aronne, fa un vero e proprio, si potrebbe dire, interrogatorio a Aronne, e gli domanda: che hai fatto a questo popolo? Perché che t'aveva fatto di male questo popolo che tu gli hai tu l'hai trattato così? Ecco, al versetto 21. Che ti ha fatto questo popolo perché tu l'abbia aggravato di un peccato così grande? E Aronne si scusa, quasi sembra che non si renda conto di ciò che ha fatto. In fondo io ho fatto di male, ho messo dell'oro nel fuoco e poi è uscito fuori un vitello. è stata una cosa anche facile. La colpa in fondo non è mia, no? La colpa era del popolo. Lui ripete quello che gli hanno detto. Io l'ho gettato nel fuoco e ne è uscito questo vitello. Sembra quasi che sia uscito da solo, no? E anche qui, ecco, ovviamente c'è una critica nei confronti delle istituzioni sacerdotali del popolo, perché, ecco, Aronne cosa ha fatto? È andato dietro al popolo, ha tradito la propria funzione di colui invece doveva essere il sacerdote, colui che conosceva Dio e che sapeva portare il popolo a Dio. In contrasto, ecco, a questo modello negativo, si potrebbe dire, di Aronne, con tutto il sacerdozio, in contrasto c'è il modello positivo di Mosè, l'uomo che conosce Dio, quindi il profeta che conosce Dio. Però, ecco, niente toglie, ecco, alla fine che molti moriranno. È qui un episodio di grande anche brutalità. I Leviti fanno strage, ecco, di coloro che avevano compiuto il peccato di idolatria. Si capisce, cioè è appunto un episodio anche forte, ma in fondo questo che cosa dice? Perché? Perché è necessario denunciare il peccato in tutta la sua gravità, il male in tutta la sua serietà. Non si può mai sminuire, perché questo è necessario per il perdono. Il perdono suppone la rivelazione del peccato ed è necessario che si manifesti tutta la forza negativa e di morte del male perché possa poi manifestarsi tutta la forza di vita del perdono di Dio. Perché questa è la parola definitiva. La parola definitiva del Signore è una parola di salvezza, di grazia. Perché alla fine Mosè fa un'ultima preghiera di intercessione, nei versetti 30-35, nella parte finale. E lui è appunto il grande mediatore di salvezza che fa appello alla fedeltà di Dio. Ma ora, se tu perdonassi il loro peccato, e mette in gioco se stesso, e questo è importantissimo, l'intercessore non è parte terza, non è uno che dall'altezza del suo essere giusto, del suo essere fedele a Dio, fa una preghiera in favore dei poveri peccatori. No, Mosè si mette in gioco, si mette insieme al popolo. Se tu perdonassi i loro peccati, se no cancellami dal tuo libro che hai scritto. Ecco, la prima quando Dio aveva detto il tuo popolo che tu hai portato fuori, sembrava quasi una messa alla prova di Mosè, di vedere quanto Mosè amava questo popolo. Io farò di te una grande nazione. Adesso Mosè manifesta tutto il suo amore, il suo coinvolgimento con questo popolo di dura cervice, idolatra, infedele, tutto quello che vogliamo, cancellami dal tuo libro. Io sono parte di loro, io sono, se spariscono loro, sparisco anch'io. E questo tutto lo fa Mosè perché? Perché risalti, perché sia evidente, perché si manifesti la capacità di perdono di Dio. Dio è capace di perdonare, Dio è capace di mantenere le proprie promesse, e per questo, ecco, Mosè si mette in gioco. Con la sua intercessione Mosè rivela il cuore di Dio, si fa mediatore di salvezza. E appunto Dio, il Signore, concede il suo perdono e consegnerà a Mosè le seconde tavole dell'alleanza, che noi vedremo la prossima volta. Le prime tavole erano state rotte perché l'alleanza era stata infranta. Ma ci sono nuove tavole che sono uguali alle prime, ma con una differenza che vedremo chiara, che adesso Dio, si potrebbe dire, ha capito, o forse prende atto della debolezza del popolo, e l'alleanza rifondata sul perdono di Dio non si basa sulla bontà dell'uomo, sulla sua capacità di rimanere fedele, ma si fonda esclusivamente sulla misericordia di Dio e sulla fedeltà del suo amore.